Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo, Lina Piperno, audiolibro, 38° capitolo. Un angelo fa ritorno in paradiso. Il funerale era stato fissato per il 9 settembre alle ore 15:30. Dato che la nostra abitazione si trovava a più di un chilometro di distanza dalla chiesa, quando furono le 14:30, io e Saverio ci incamminammo verso l'uscita di casa, nostro malgrado. Furono i nostri parenti che ci aiutarono ad allontanarci dalla piccola bara. Dopo aver sceso le scale, ci fermammo nel giardino, in attesa che la portassero fuori. Ricordo quando la vidi apparire sulla porta d'ingresso. Erano gli zii a portarla sulle spalle. Sentivo un gran silenzio, nonostante ci fossero un'infinità di persone. Ma ecco che ad un tratto sentii un'esclamazione dalla gente presente e mi girai subito e capii il motivo di tanta sorpresa. Ho ancora davanti ai miei occhi la disperazione della bisnonna paterna di Anastasia. Questa si piazzò davanti alla bara, impedendo agli zii di proseguire. Era come impazzita e teneva un fagotto tra le mani. Con movimenti veloci infilò una mano dentro quel fagotto e dopo pochi istanti vide una pioggia di confetti bianchi cadere in direzione della piccola bara. E poi urlò a pieni polmoni: «Fuite, gente! Venite tutti qua, oggi!» Da sta casa. C'è una grande festa. Oica. C'è un angelo che torna a paradiso. Fuggiti. Fuggiti tutti. Qualcuno poi l'aiutò ad allontanarsi. Il pianto della gente presente formò quasi un coro. Un coro di dolore e disperazione. E poi partimmo in corteo verso la chiesa, facendo tutto il percorso a piedi. C'erano i bambini vestiti di bianco che facevano strada, lanciando fiori e delineando così il suo ultimo percorso. La chiesa era gremita di gente e i loro sguardi rivelavano il loro dispiacere, la loro pena. Ricordo ancora, dopo tanto tempo, i loro visi, i visi di tutte le persone del mio paese ed anche di altra gente venute da paesi vicini al nostro. Si unirono al nostro dolore e tutti piangevano la nostra bambina. Ricordo che pensavo che fosse giusto piangere. Sì, avrei voluto che il mondo intero piangesse, non perché era morta la mia bambina, dato che la morte l'aveva liberata per sempre da quel martirio, ma pensavo che si dovesse piangere per tutta la sua sofferenza che aveva dovuto patire durante la sua brevissima vita. E come aveva urlato nonna Caterina, tutti dovevano sapere che quello era un grande giorno, il giorno in cui un meraviglioso angelo faceva ritorno in paradiso. Mentre avanzavamo verso il grande corridoio centrale della chiesa, vidi la piccola bara posta al centro dell'altare. L'entrata del sacerdote fu accompagnata dalle note di un piano elettrico che creò un'atmosfera divina, a cui si aggiunse la voce calda e soave di un solista che in nome di Dio interpretava una canzone le cui parole suggellavano il passaggio dalla vita alla morte in modo delicato ma non definitivo, poiché noi cristiani crediamo sulla risurrezione. Il sacerdote che celebrò la messa era cugino di mia madre, Don Giovan Battista Fortuna. Iniziò a spiegare che quello era un giorno speciale, dato che un angelo faceva ritorno in paradiso, e precisò che non dovevamo pregare per l'anima della bambina, poiché quella era un'anima pura, ma che dovevamo pregare per noi, per tutti noi e per le nostre anime, perché queste avevano bisogno di preghiere. Infine ci disse che lei era già stata scelta per questa missione e che lo dimostrava il suo nome, Romeo Anastasia. Ci informò che il significato del suo nome, ossia Romeo, in ebraico significava pellegrino, mentre il suo nome Anastasia in greco significava verso Cristo. Quindi, pellegrino verso Cristo. I singhiozzi mi chiudevano la gola, mentre le lacrime scendevano silenziose sul mio viso. E in quel momento ricordai quanto avevo discusso circa il nome da dare alla mia bambina. Quando nacque Anastasia, le mie sorelle mi avevano proposto di ripensarci sul nome che io avevo scelto, visto che era la terza femmina, Saveri aveva lasciato a me la scelta del nome. Ricordo che Anna mi portò un libro di nomi quando ero ricoverata in ospedale in attesa di partorire e mi disse: "Dacci un'occhiata, ci sono nomi bellissimi. Se poi una volta che lo avrai visto continuerai a credere che ti piace Anastasia, a quel punto neanche tu avrai più dubbi." Mi impegnai tanto. Trascorsi ore intere a leggere quei nomi e con tanto entusiasmo quando li leggevo. Ma alla fine niente mi piaceva di più di quello che avevo già scelto. Anastasia. Ed ora quel nome. Quel nome che io avevo scelto per lei, quel nome che io ho amato tanto, rappresentava un'altra testimonianza di quel suo crudele e spietato, atroce destino. Ad un tratto, mentre osservavo quel sacerdote, mentre ascoltavo le sue parole, che con grande trasporto spiegava la parola di Dio, e ci parlava di quel Dio e della sua grandezza, della sua onnipotenza, del suo potere divino, avvertì come uno scossone ed iniziai a ricordare quante volte lo avevo invocato durante quel mio inferno, quante volte lo avevo implorato, supplicato, ma lui, quel Dio così grande, non mi aveva mai ascoltata. Perché mi aveva lasciata da sola? Perché mi aveva lasciato bruciare dentro quell'inferno? Perché aveva permesso a quei demoni di prendersi gioco di me? Perché aveva permesso quella barbarie su una bambina così piccola e così tenera? Rivedevo quelle scene strazianti sotto i miei occhi scorrere come fotogrammi e ricordavo con quanta foga avevo implorato l'aiuto di quel Dio. Poi ricordavo quella grande solitudine che raggiungeva il mio essere come una lama di ghiaccio. Quella grande disperazione nel capire che ero da sola. Nessun conforto, mai nessuno, no, mai nessuno durante quell'inferno mi diede conforto. Ero sola, ero io, nessuna presenza di quel Dio così grande. La sensazione che provai in quel momento fu come se mi stessi svuotando l'anima, poiché arrivai alla conclusione che quel Dio non c'era. No, non poteva esistere, altrimenti non ci avrebbe abbandonate. No, non avrebbe permesso quello scempio. Fui travolta da un gran senso di vuoto mentre osservavo quel luogo sacro dove io per 25 anni mi ero sentita protetta e sicura ogni volta che vi entravo. Ed ora invece avvertivo una grande indifferenza. Alzai gli occhi verso il soffitto dell'altare di quella chiesa ed iniziai ad osservare il dipinto che raffigura l'immagine di Dio tra le nuvole, circondato da bellissimi angeli, e con le mani protese a dare il benvenuto ai suoi fedeli. Ero sempre stata incantata da quel dipinto, ma in quel momento neanche quello mi trasmetteva più alcuna emozione. Pensai così di aver perso anche la fede verso quel Dio. Adesso ero proprio sola. Sì, solo il vuoto vagava ormai nei miei pensieri mentre osservavo la piccola bara bianca che conteneva il corpicino della mia Anastasia e il mio cuore, che a breve sarebbero stati seppelliti insieme. Ricordo poi l'uscita dalla chiesa alla fine della cerimonia funebre. Soffrivo come un animale. Fissavo la piccola bara pensando che tra poco non avrei potuto vedere più neanche quella. Il corteo funebre fu molto straziante. Mi disperavo all'idea di doverla lasciare andare via. Quando arrivammo all'incrocio di casa nostra, gli zii che trasportavano la piccola bara si fermarono contemporaneamente al carro funebre. L'addetto all'onoranza scese dal carro ed aprì il portellone, contribuendo poi ad adagiare la piccola bara dentro il carro. Senza dire una parola, si spostarono, permettendoci di raggiungerla. Mi avvicinai veloce ed iniziai ad abbracciare la piccola bara. Piansi tutte le mie lacrime e non riuscivo a staccarmi. Saverio tentò di farmi allontanare e infine esplose pure lui. Restammo per molto tempo incollati ad abbracciare la piccola bara. La nostra piccola bambina, la nostra cara Anastasia, fino a quando altre persone intervennero e ci allontanarono da lei. Poi entrai in una macchina, ma ricordo solo che era un'auto rossa, e poi più niente. Non ricordo più nulla se non il rientro a casa mia.